redigio.it e la storia continua. Effetto Malocchio. Caccia alle streghe. A chi era ritenuto in grado di cambiare il destino altrui si addebitavano grandi e piccole sciagure, dalle epidemie a una rovinosa grandinata. Specialisti in fatture. Tutto ciò non vuole certo invalidare l'inveterata immagine della donna strega, ma potrebbe in parte instillare un beneficio e forse utile dubbio per osservare un fenomeno. Al di là delle teorie che hanno voluto vedere le guerre di sesso, femminismi antelitem o simboliche rappresentazioni di misteriosi corpi femminili nei riti e nei miti stregoneschi. Ritornando alla descrizione delle streghe, queste, prima che fossero inevitabilmente accusate di adorare uno dei 133.306.668 diavoli che Alfonso Spina contava nel 400, sembrano essere innanzitutto individui dotati di poteri soprannaturali, in grado di cambiare il destino degli altri grazie a pratiche rituali e simboliche. In altre parole, un po' quello che continuano a fare i fattucchieri nelle nostre campagne o gli anacronistici maghi delle nostre città e televisioni. La specialità di questi stregoni medievali era di gettare il malocchio, quindi anche di toglierlo. Un gesto che all'epoca e tuttora in molte civiltà offre una comoda e indiscussa spiegazione di molti eventi calamitosi che l'esistenza ci riserva. E non bisogna pensare che tali credenze appartenessero solo alle classi povere e analfabete. Nella sua autobiografia, il monaco Guilberto di Nogent, nel XII secolo, racconta che il padre era rimasto 7 anni senza figli a causa di un maleficio di una matrigna invidiosa. La divisione e la diffusione di tali credenze, inoltre, è indirettamente testimoniata anche dal fatto che questi malevoli personaggi non riuscivano a volte neanche a raggiungere le aule del tribunale, visto che venivano linciati o lapidati a morte prima a furore di popolo. Cure alternative. Se le grandi sciagure come le epidemie erano disastri, la cui causa veniva individuata in interi gruppi, in genere ebrei accusati di avvelenare i polsi o di cospargere con grasso i muri e le maniglie delle porte per diffondere il contagio, i disastri quotidiani o di minori entità, come la grandine o la tempesta che rovinava il raccolto, una morte accidentale, una mancata mungitura o un aspettato insuccesso, potevano trovare una plausibile spiegazione nell'intervento della strega. Ma il campo d'elezione della stregoneria doveva essere quello della salute, che si credeva avesse il potere di dare o togliere. La medicina medievale, d'altronde, non sembrava offrire un valido sostituto o sostitutivo. A parte la limitata diagnostica, le terapie consistevano principalmente in salassi e bagni, quando non in costosissime diete e cure. Per tutte ricordiamo una fatta a Firenze nel 1371. Costò 16 fiorini, ovvero 4 mesi di duro lavoro di un manovale. E non bisogna meravigliarsi allora che le persone correvano nella piazza a sentire il parere dei ciarlatani, saltimbanchi e malfattrici chiamati dal popolo streghe. come scriveva il dottor Scipione Mercurio a Venezia nel 1603. Come avvenne ancora oggi in molte culture studiate dall'etnologia, e anche gli abitanti dei villaggi medievali trovavano nella strega, nello stregone, la spiegazione dei loro mali. I continui passaggi degli eserciti, l'instabilità sociale, l'imprevedibilità del clima e la scarsa conoscenza delle nozioni igieniche e psichiatriche che causavano le più svariate e misteriose malattie, e dovettero certamente contribuire a creare un clima favorevole alle accuse di stregoneria. Ma basta guardarle. A difesa di questi immaginari pericoli, oltre ai tribunali e al controllo sociale, esisteva una categoria di persone in grado di riconoscere una strega a colpo d'occhio, solo a guardarla nelle pupille, ed erano i cacciatori di streghe, per lo più giovani, che con le loro testimonianze erano in grado di innescare vere e proprie esplosioni di accuse di stregoneria. È il caso di un giovane pastore della Borgogna che nel 1644 riuscì da solo a scatenare una grande persecuzione di streghe, oppure, meno di 30 anni dopo, di un sedicenne garzone di bottega del Béarn, convinto che gli stregoni si riconoscessero da un segno nero fibromatoso che portavano sul viso. Ne individuò 6.210 e nel solo villaggio di La Bourcaz 195. Di come andasse l'accusa di stregoneria in un piccolo villaggio possiamo averne un'idea guardando i fatti avvenuti a Beauzelle, nel Chambray, nei primi mesi del 1599. Gli abitanti, durante quell'inverno, vivono una strana inquietudine, sono turbati, preoccupati. I vicini di un'anziana vedova, René Percheval, sembrano tutti sull'orlo di una crisi di nervi. Gli animali muoiono senza una causa apparentemente conosciuta. Gli incidenti domestici si susseguono con una frequenza sinistra e le cose sembrano non andare mai per il loro verso. Inoltre, muore misteriosamente la loro bambina. Lo zio, che già da tempo lo sospettava, ora è certo. È stata Ren a ucciderla. Un notabile del luogo, che non conosce l'anziana vedova, da un po' di tempo soffre di una non meglio diagnosticabile e strange maladie. Qualche amico gli consiglia di andare da una fattucchiera, la quale, dopo averlo osservato bene, aver ascoltato i sintomi, sentenzia: è Ren Percheval la causa di ogni suo male, quella brutta strega malvagia. www.redigio.it e la storia continua.